E allora, ben trovati, ben ritrovate all'ascolto di Radio Onda Rossa. Questa è Le Dita nella Presa, la trasmissione che una domenica ogni due vi parla di tecnologia. E oggi, per voi che ci ascoltate, è domenica 3 luglio 2022. Non per noi che abbiamo registrato la puntata in anticipo, per questo motivo è inutile chiamarci al numero di telefono di questa radio. Utilissimo invece scriverci a ledita nella presa@ondarossa.info. E quindi vi ricordiamo anche che tutte le puntate di questa trasmissione le trovate sul sito ondarossa.info, insieme a tantissimi altri contenuti interessanti. In particolare, i nostri si trovano cliccando su palinsesto domenica e poi Le Dita nella Presa. Nella puntata di oggi andremo a in parte tornare su alcuni argomenti, anche alcuni toccati di recente. Di recente abbiamo detto due parole sul tema del trasporto e dell'energia, ultimamente molto di attualità. Ci torneremo anche su questo, ma non solo, faremo anche un po' un bel mix di notizie anche che prendono dall'attualità. E proprio dall'attualità, difficilissimo che vi sia sfuggita la notizia, questa radio gli ha dato tanto spazio, ma non certo solo questa radio, dagli Stati Uniti la notizia che ci arriva pesantissima è quella della fine di quello che si chiamava Roe vs. Wade, ovvero di una sentenza che a livello federale imponeva a tutti gli stati di riconoscere il diritto all'aborto. Questa sentenza non c'è più, si va verso quindi probabilmente in parecchi stati la fine del diritto all'aborto legale, sicuro e gratuito. Ecco, questo, che è una notizia pesante di suo, non lascia il digitale indifferente, perché a questo punto inizierà a porsi il problema del gli stati potranno fare delle leggi che puniscono l'aborto. E questo vuol dire quindi che le tante persone che cercano di ottenere l'aborto in altre maniere, che per esempio possono includere anche l'andare all'estero, l'ordinare dei farmaci abortivi online o cose del genere, potrebbero andare incontro a della repressione.
Sì, vai. Diciamo che è tutto ovviamente una cosa ipotetica sul condizionale, perché in realtà l'abolizione della sentenza Roe contro Wade, per come funziona l'ordinamento americano, non dice semplicemente che non si può più abortire, ma semplicemente dà ad alcuni stati, agli stati, diciamo, pieno potere di legiferare su questa cosa in assenza di una norma federale. Siccome la norma federale non c'è mai stata, ricordiamo che anche la Roe contro Wade era stata criticata all'epoca anche da sinistra, perché l'esistenza di questa sentenza è vero che aveva riconosciuto il diritto di aborto per un sacco di donne, però contemporaneamente ha fatto sì che non era mai stata fatta una legge a livello federale, cioè questa sentenza copriva l'assenza di una legge. Quello che succede ora è quindi che ogni stato può legiferare come vuole, quindi se alcuni stati più, diciamo, illuminati come la California, New York, già hanno chiarito che non si tocca il diritto d'aborto, anzi, se le persone da altri stati vorranno venire, potranno venire, eccetera. E ci sono gli stati della parte centrale degli Stati Uniti, la cosiddetta Bible Belt, gli stati repubblicani, che già, diciamo, hanno fatto la corsa a chi proibiva l'aborto prima, praticamente. Mi pare che ha vinto il Mississippi, se non erro, come primo atto che ha chiuso le cliniche. Il problema qua non è però soltanto sulle cliniche, è quello che dicevamo appunto, è che il diciamo, dato che non c'è una legislazione federale, qualcuno più, cioè, più conservatore dei conservatori potrebbe dire che non solo proibisce l'aborto, ma proibisce anche, per esempio, recarsi in un altro stato per abortire.
Esatto, che non sorprenderebbe, nel senso, sorprenderebbe nel senso che sarebbe una cosa ignobile, ma non sorprenderebbe troppo, conoscendo le persone con cui abbiamo a che fare, i gruppi di potere con cui abbiamo a che fare, perché la linea dei repubblicani nell'ultimo decennio almeno è stata proprio di attaccare il diritto all'aborto partendo da tutto ciò che c'era intorno, cioè non potendo prima, come dire, condannare la donna che abortisce, si impegnavano a rendere la vita impossibile o addirittura a creare reati per le persone che volevano supportare, le donne che volevano anche solo prendere in considerazione l'idea di abortire. Quindi capite come in questo scenario questo tipo di attacco potrebbe volersi appunto estendere a, magari anche alle persone che si spostano per abortire. È una materia delicata anche dal punto di vista legale, però noi chiaramente, come per nostro taglio, partiamo anche dagli elementi più tecnici che riguardano l'informatica.
Sì, perché quello che è successo subito dopo l'abrogazione di questa sentenza è stata una sorta di fuggi-fuggi da le app di controllo del ciclo mestruale. Ora, negli Stati Uniti, onestamente devo dire, non lo sapevo, sono estremamente diffuse queste app.
Non credo che siano rare anche da queste parti.
Sì, però a quanto pare leggevo che negli Stati Uniti sono particolarmente più diffuse che negli altri posti.
Ok.
E sostanzialmente un sacco di donne usavano queste app tranquillamente. Il problema è che queste app, appunto, contengono dati sensibili che appunto quelli riguardanti il ciclo mestruale, che potrebbe diciamo dare informazioni, potrebbe dare delle informazioni su appunto su possibili gravidanze che potrebbero essere interrotte. Quello che sta succedendo infatti è che sostanzialmente molte donne si stanno spostando da alcune app più diffuse ad altre che promettono una maggiore privacy, e c'è anche un consistente numero di persone che la sta cancellando. Semplicemente si sta disiscrivendo e cancellando. Cancellandosi in maniera tale da non fare nessun controllo. Perché? Perché appunto c'è un timore diffuso che tramite queste informazioni, in qualche stato appunto che decide di essere all'estremo del conservatorismo, in qualche stato decidono di perseguire le persone sulla base dei dati di queste app. In questo momento,
per esempio, cosa, no? Uno stato, qualche inquirente con il sospetto di aver svolto un aborto vada a guardare i dati che vengono da queste app, ne concludano che non può che essere andata proprio in questa maniera, o comunque che questa app dà sufficienti indizi magari per continuare poi delle indagini approfondite, no? E andarsi a guardare le conversazioni con cui magari in effetti si dice ad una persona amica di aver scelto di abortire. Ecco, quindi vediamo, no, quali sono alcune prime cose che prendiamo da questa notizia. Evidentemente il fatto che queste leggi pesanti attaccano immediatamente la libertà delle persone, delle donne evidentemente, nella fattispecie, di gestire il proprio corpo in generale. Perché poi per paura di essere sorvegliate, per paura di essere indagate e condannate per un'eventuale possibile futura interruzione di gravidanza, le persone qui stanno rinunciando, no, a uno dei modi, perché non l'unico, le app di monitoraggio del ciclo non fanno niente di incredibile che non si può fare anche a carta e penna, comunque sono uno strumento che le persone usano e che se si sentono che sia uno strumento che fa parte, no, della cura del loro corpo, è anche giusto che si possano sentire in diritto di usarlo. E invece queste leggi attaccano anche questo, no? Quindi oltre ad attaccare l'interruzione volontaria di gravidanza, attaccano ben altro.
Sì, diciamo che il problema poi qua su queste app, diciamo, sì, ritorna a galla una cosa che forse abbiamo ripetuto qualche migliaio di volte, e cioè il fatto che appunto quando tu utilizzi cose di questo tipo, tu stai condividendo una parte dei tuoi dati, delle tue informazioni, e chi gestisce, per esempio, i server dove sono conservati questi dati ha sostanzialmente il potere di gestire queste informazioni. In questo caso la cosa è abbastanza importante, perché non stiamo parlando dei soliti rischi, classico rischio che uno diceva, va bene, tu condividi il dato con l'azienda X e poi c'è un leak, e poi c'è un questo dato viene fuori, viene venduto, viene utilizzato per altri
scopi,
qualcuno
ti farà della pubblicità mirata.
Sì, no, qua non stiamo parlando su questa cosa, stiamo parlando del fatto che, dato che una cosa che prima non era un crimine rischia in alcuni posti di diventare un crimine, a quel punto un pubblico ministero, che so, dell'Arkansas o del Mississippi, può legittimamente chiedere di avere i dati dei server di queste app se sta indagando contro, per esempio, una persona sospettata di avere avuto un aborto? Perché se l'aborto è un crimine, allora quello legalmente, diciamo, da un punto di vista procedurale, legalmente si può fare, perché giustamente tu stai perseguendo un crimine e quindi loro ti devono aiutare. Ora, delle due app più famose usate negli Stati Uniti, che si chiamano Flow e Clue, nomi strani, vabbè, una ha i server negli Stati Uniti, che sarebbe Flow, e sostanzialmente sembra che ci sia una fuga massiva da quest'app, proprio per il fatto che, avendo i server negli Stati Uniti, la si percepisce come chiaramente soggetta alla legislazione americana. L'altra, Clue, invece ha i server in Germania e ha già dichiarato che loro rispetteranno le normative tedesche, che non prevedono che vengano diffusi dati sanitari sulle persone che utilizzano i loro servizi. Anche se questa cosa lascia un po' il tempo che trova, perché c'è sempre il fatto che se appunto c'è qualche procuratore particolarmente ligio, e può comunque fare una rogatoria internazionale, perché comunque negli Stati Uniti questo è un crimine, o comunque in quello stato degli Stati Uniti probabilmente sarà un crimine. Di conseguenza anche questo tipo di protezione è un po' più di niente, ma comunque non è una cosa veramente efficace.
È più di niente perché non è un ruolo, una parte indifferente, quella che è discrezionale di chi gestisce i servizi. A volte, magari, insomma, magari anche per errore di questa trasmissione, chissà, si può dare l'impressione che quello che determina il modo in cui i dati vengono dati, scusate il gioco di parole, i dati vengono forniti agli inquirenti, agli stati in generale, dipende dalle leggi. Beh, certo, le leggi qualcosa c'entrano, però buona parte è anche il fatto che per molte aziende dire di no vuol dire poi doversi imbarcare in questioni legali, per cui è molto più semplice dire di sì ad una richiesta generica. Chiaramente fanno eccezione proprio, no, quei server, che siano commerciali oppure no, che fanno del dire di no a certe richieste esattamente la loro bandiera, ma per tutti gli altri è molto più semplice dare tutto quello che ti chiedono rispetto a dover chiamare gli avvocati, averci una causa, averci problemi di qualsiasi tipo. Tutta un'altra questione, ma per esempio nel mondo della diffamazione, dell'oscuramento di contenuti, questo si vede in maniera piuttosto pesante.
Comunque, diciamo, per ora stanno venendo fuori, tra l'altro, altre soluzioni, che so, alcune di queste app hanno cominciato a offrire servizi senza registrazione o come utente anonimo. Per esempio ce n'è una che si chiama SpotOn, che ha offerto ora la possibilità di utilizzarla senza registrazione, salvando i dati solo in locale. Ora, questo ovviamente è una grande
sconfitta.
Che
doveva essere il modo in cui qualsiasi cosa funzionava.
Dico, questa è una grande sconfitta per la società che aveva l'app. Però certo, è alla fine una vittoria appunto per gli utenti, perché in questa maniera non hai dati appunto salvati sui server, e quindi è molto più difficile.
Chissà che strategia commerciale stanno avendo per riuscire. Probabilmente con questa mossa vogliono non perdere utenti, esatto. Però dovranno trovare a un certo punto, no, un modo per ricapitalizzare. La mia scommessa è il piano piano diranno che invece alcune cose rivanno sul cloud e tornano da loro. Piano piano, quando il tema è meno caldo e alcune persone non ci pensano, con un po' di prudenza a non tenersi troppi dati. Chi lo
sì,
sa.
Diciamo che questo che sta succedendo è tra l'altro un esempio di un problema che ha la società attuale questi servizi informatici, perché sostanzialmente sta venendo fuori che una dei servizi informatici apparentemente innocui,
assolutamente,
cioè un'app per monitorare il ciclo mestruale, è una cosa che sembra non pericoloso da nessun punto di vista, e possono trasformarsi in armi sostanzialmente appena c'è una variazione legale. In questo caso queste app, che non hanno nessun diciamo che a parte manipolare dati, cioè manipolare, gestire dati sensibili, in realtà non hanno nessun possibile uso, non sono app che ti devono convincere a fare qualcosa o che modificano il tuo comportamento, sono app, diciamo, di supporto. Appena c'è una variazione legale, viene fuori il problema, e questi possono essere utilizzati appunto come una vera e propria arma, cioè chi le utilizza è a rischio per il fatto di averle utilizzate. Una cosa del genere, immaginate, può succedere anche per tante altre tipi di app. In altri casi noi abbiamo, diverse volte abbiamo parlato di appunto applicazioni, programmi, sistemi che danno un, diciamo, se utilizzati male, sono pericolosi. Qua stiamo assistendo a un'altra cosa. Qua non è se utilizzati male, che non c'è un modo per utilizzarli bene, è semplicemente che è cambiato il framework legale che ci stava dietro. Cioè, a un certo punto una cosa che era consentita è diventata proibita.
Il che ci dovrebbe insegnare ad approcciarci con i piedi di piombo a, come dire, a tutte quelle soluzioni che funzionano solamente perché la legge ci tutela, perché le leggi cambiano, le società cambiano, e se una soluzione si tiene in piedi solamente perché la legge dice così, vuol dire che affidandoci a queste soluzioni, poi ci stiamo affidando a... avremo dei problemi quando le leggi cambieranno. Per esempio,
un altro problema, una cosa che riguarda sempre i dati sanitari, che non è considerato un problema finché non te ne accorgi, riguarda appunto la condivisione dei dati sanitari degli ospedali su altre piattaforme. Questa cosa, diciamo... Altre volte abbiamo detto c'è il
altre
pericolo.
Piattaforme rispetto a quella che si ritiene preposta naturalmente, il Sistema Sanitario Nazionale, il sito dell'ospedale, se si tratta, no, di un ospedale privato, si aspetterebbe che i risultati delle analisi del sangue te li potrebbero mettere sul sito, no? Tu fai l'analisi, c'è un codice, no? Una cosa del genere, e questo sembra un modo efficace.
Sì, il problema è quando viene fuori che... Oltre a utilizzare il software previsto, cioè quello che utilizzano i medici, queste informazioni sanitarie finiscono da qualche altra parte. Noi abbiamo diverse volte abbiamo parlato di questa storia della gestione dei dati sanitari, perché negli Stati Uniti soprattutto ci sono state società che hanno cercato di sfruttare a livello commerciale i dati sanitari, e questa è una cosa che comunque non si può fare. E diciamo è venuta fuori subito appunto lo scandalo, eccetera. Però diciamo ora c'è uno studio che sui dati sanitari fatto da un progetto che si chiama Pixel Hunter, se non sbaglio, sì. Praticamente hanno cominciato a controllare i software utilizzati dagli ospedali. Per la precisione sono andati a controllare le interfacce web, cioè voi avete la vostra cartella clinica o la vostra diagnosi, potete accedere nei sistemi moderni, ovviamente, invece di fare andare a fare la fila all'ospedale, potete accedere da remoto, mettete le vostre credenziali e il sistema vi dà l'informazione sulla vostra diagnosi, sui risultati delle vostre analisi, insomma una cosa che diciamo è assolutamente normale e legittima, cioè nel senso è, certo. ormai si va in questa direzione. Il problema è che si sono resi conto che circa un terzo dei siti web degli ospedali che forniscono queste informazioni riservate c'ha anche il
in generale utilizza sistemi di tracciamento.
Sì, e in particolare ne utilizza uno, che è il famoso Pixel,
Metapixel.
Che cos'è il Metapixel?
Allora, ogni volta che sentiamo la parola meta, una volta pensavamo a discussioni inutili, ma adesso...
Adesso sappiamo subito che c'è Facebook. In realtà questo è il nome Metapixel. Non, cioè, meta significa anche altre cose, però ormai pensiamo a Facebook e in questo caso ci azzecchiamo. Perché praticamente, sostanzialmente, questo Metapixel è un qualcosa che funge da tracciamento all'interno del sito e permette di fornire, cioè restituisce a Facebook in questo caso una serie di informazioni che vengono dalla query che è stata fatta sul sito.
Quindi in pratica voi state andando a vedere la cartella clinica che riguarda i risultati di alcuni tipi di analisi, verrà registrato il fatto che voi avete visitato, magari no, cliccando aggiorna compulsivamente in attesa che i risultati uscissero, perché magari eravate un po' in ansia, i risultati di alcuni tipi di analisi, no? E voi capite bene quanto questo può essere impattante. Pensate. Quanta un dato del genere non viene, sicuramente non viene buttato da chi ce l'ha, perché le informazioni sanitarie sono tra quelle ritenute più preziose. Perché? Perché data un'informazione sanitaria è abbastanza chiaro che in genere associata a questo c'è un'esigenza che le persone percepiscono come reale, non molto rimandabile, per cui se voi avete un problema, non lo so, no? Che vi pesa, per esempio, sull'alimentazione, e voi sarete molto sensibili al tema dell'alimentazione, no? A evitare, no? Una certa cosa a cui siete allergici o a dover mangiare abbastanza di certi alimenti, molto più di persone che magari sono genericamente interessate all'alimentazione sana, che sì, anche loro sono interessate a prendere tanta, non lo so, no? Delle prodotti senza glutine, ma in genere se qualcuno è proprio intollerante al glutine, vedi che quelli sono più interessati a sapere dove sono tutti i ristoranti senza glutine
Esatto.
della zona.
Esatto, il problema di questi sistemi, della presenza di questo tracker, è che, dato che questo tracker si trova all'interno di pagine supposte riservate, dell'ospedale, cioè, e va bene che il tracker sta sulla pagina pubblica, ma quando io entro nella mia pagina personale,
Non va tanto bene nemmeno lì, perché sulla pagina
anche lì.
pubblica in cui vado a fare dei test che riguardano una certa patologia, io non è che ci vado perché dico, sai che oggi faccio un sondaggio, voglio vedere tutti quanti gli ospedali del Lazio, qual è quello che c'ha i tempi d'attesa minore, no, per farsi una TAC. Se vai, ma ci sarà un motivo se ci vai.
Sì, però diciamo è meno grave, quello che invece è gravissimo è che questi tracker li trovate pure all'interno delle pagine, diciamo, private, cioè quelle in cui tu ti scarichi la tua scheda sanitaria, in cui ti danno le diagnosi, in cui richiedono gli interventi, per cui per esempio ce n'era uno di un ospedale, aspettate che lo recupero, ah sì, lo University Hospital di Cleveland, in cui si hanno beccato una, diciamo, il Metapixel ha recuperato il testo dell'informazione, il nome del dottore e la frase utilizzata che era pregnancy termination, cioè interruzione di gravidanza. Cioè, esattamente, ricollegandosi alla, alla, diciamo, alla notizia di cui stiamo parlando in apertura, questo è un dato ultra riservato che sta sostanzialmente che rischia di essere diciamo legalmente perseguito in vari posti, che semplicemente l'ospedale si è perso, cioè nel senso si è passato al proprietario del tracker che è Facebook, che diciamo
E
nella
quindi se già. No,
probabilmente non ci farà niente, però comunque capite già il pericolo
come
che
non ci
se
farà niente? Dal
Cioè,
punto di vista
niente, già niente,
commercialmente?
penalmente non ci farà niente,
Penalmente
commercialmente
anche lì è
sì.
da vedere, perché vabbè, in questo caso, supponiamo questo perché no, Cleveland, tutto tanto negli Stati Uniti, ma supponiamo che invece no, qualcuna dall'Ohio sia andata invece no, ad abortire in una clinica in Canada. E diceva, ah, vabbè, qui non sono nemmeno in un altro stato, qua sto proprio in un altro paese, mi sento abbastanza sicura che i dati non passino. Sì, ma se per caso anche un ospedale in Canada fa un errore del genere, i dati vanno a Facebook, che invece sta negli Stati Uniti. Insomma, capite in generale che i dati più si diffondono, è più facile che qualcuno li raccatti. E i dati sanitari siamo forse stati abituati a pensarli come dati chiaramente molto intimi, questo sicuramente, però. E invece questa storia ci insegna che i dati sanitari possono essere penalmente rilevanti.
Sì, quindi diciamo bisogna fare molta attenzione da questo punto di vista perché appunto riunendo insieme queste due notizie si capisce che diciamo, il pericolo che le persone corrono con diciamo, appunto, con la diffusione incontrollata di informazioni di questo tipo.
Allora, prendiamoci una pausa musicale e torniamo tra pochissimo, cambiando, direi, radicalmente argomento.